Io vi dico che c'è un certo orgoglio di dire che in spazi di questo genere si possano ritagliare, così dice, momenti di approfondimento e di riflessione che valgano in sé. Hai 5 minuti? Ancora? 5? Non di più? No, volevo chiedere agli amici presenti, a cominciare da Stefano Seppe, che è uno storico dell'amministrazione, insomma è lo storico tra di noi, se dedicano un minuto, prima di entrare poi nella nostra cosa, un minuto a testa, a fare una piccola remarca, un'osservazione su questo framework, diciamo, dei tre cicli chiusi, che sostanzialmente è... Vabbè, ci hai raccontato le convergenze possibili, ma qui siamo sul piano della strumentazione. C'è un sistema che tra Stato e società non c'ha un messaggio forte da dire alla gente e quindi in questo momento la comunicazione è solo di segno debole. Vi prego di fare un telegramma, nel senso di dare a Derrida un riscontro.
Sono abituato, diciamo, ai telegrammi e poiché il professor Derrida deve andare via... Faccio un esempio che avrei messo dentro un discorso che forse farò dopo, a proposito di che cosa significa dare un messaggio forte. I meno giovani qui si ricorderanno, non è mai troppo tardi. Allora, trasmissione della RAI, servizio pubblico, che rialfabetizzava quelli che avevano anche fatto la terza elementare, ma che lavorando nei campi, quella prima parte della società di cui parlava Derrida, poi non sapevano più né leggere né scrivere. In quella trasmissione una volta ci fu un bellissimo spot, non parlato, che era questo: un signore con abiti dimessi si avvicina ad un cantiere edile, era l'età nel quale quello era lo slancio del paese, e parlotta con uno che era il capocantiere, il quale poi gli fa vedere un cartello. Nel cartello c'era scritto personale al completo. La riduco a un minuto. Fa questo viaggio 3-4 volte in 3-4 cantieri e l'immagine è sempre la stessa. Al quinto cantiere, porte aperte, vede un cartello, si gira e se ne va. Sul cartello naturalmente c'era scritto cercasi personale. Hai perso, cioè quel messaggio fortissimo, non sai leggere e scrivere, non sai leggere in quel caso, e quindi hai perso un'occasione, non hai dato un'occasione ai tuoi figli. Ecco, quella era quel pezzo, è una parte del discorso di Giuseppe Derrida che forse, sul quale forse dovremmo tornare a riflettere. Grazie.
Una battuta solice.
Sì, grazie.
Capisco che è difficile, vasto.
È difficile e vasto, allora mi permetto soltanto, io ho una grande ammirazione per Derrida, mi permetto soltanto di segnalare che io trovo qualche perplessità sulla terza fase, quella che lui chiama della soggettività, innanzitutto perché non mi ritrovo sul termine. La soggettività e l'individualismo sono due cose diverse, due concetti molto diversi, e peraltro non la farei risalire all'obiezione di coscienza di Don Milani, per il semplice fatto che l'obiezione di coscienza nasce nel III secolo con San Massimiliano, viene riproposta dal francescanesimo e così via. E peraltro l'idea dell'obiezione di coscienza è l'idea della sussidiarietà rispetto allo Stato, come dire, il diritto soggettivo è qualcosa che si aggancia ad un diritto pubblico e collettivo, e anzi trae forza proprio perché c'è un diritto collettivo, mentre invece l'individualismo è la priorità dell'individuo monade rispetto, quindi insomma, come dire, se proprio volessimo individuare una terza fase in cui l'assenza di messaggi forti, direi che questa assenza deriva dal fatto che c'è la disgregazione del vincolo di solidarietà sociale, che è un'altra cosa però.
Confcommercio ha creato una rete di, chiamata dei piccoli, sarebbero i soggetti intermedi del paese, ha chiamato Derrida a presiedere la fondazione e credo che abbia fatto questo sforzo insieme a altre realtà per dire qualcosa al paese.
Sì, prima però devo fare una chiosa a quella che diceva il professor Derrida, e mi chiamo in causa perché la generazione dei cinquantenni secondo me ha delle grandissime responsabilità, perché noi abbiamo respirato come cinquantenni l'ultimo miglio di quel sano riformismo, di quel sano dibattito che c'era nelle scuole negli anni 70 con i decreti delegati, ma siamo stati la prima generazione che invece ha iniziato a dare risposte individuali. Questo noi ce lo dobbiamo addebitare, perché se ho seguito bene il ragionamento del professor De Rita, noi una speranza non l'abbiamo mai coltivata. Noi siamo stati una generazione che, da un punto di vista di taglio sociologico, ha pensato che il benessere non si consumasse mai e che noi, con le nostre risposte individuali, avessimo potuto vivere sempre non contaminati dalle crisi e dal resto. È stato un errore micidiale, e dico sempre che se avessimo avuto invece una generazione più coraggiosa, più forte, più radicata nei valori che i nostri genitori ci hanno trasmesso, i nostri fratelli maggiori ci hanno trasmesso, quella sana politica che era fatta di circoli culturali. Io ho respirato negli anni 70, ancora c'erano i circoli culturali. Io non capisco perché nessuno in Italia dice che i circoli culturali veri, non quelli finti, perché poi di quelli finti ce ne nascono uno al giorno, non ci sono più. Cioè i giovani non hanno gli spazi naturali in cui dibattere del loro futuro. Secondo me sarebbe stata un'altra storia. Questa generazione è mancata totalmente al paese, e questa generazione, a me, è quella che non ha le gambe per progettare una nuova Italia, perché non c'è più, perché ormai siamo, come dire, age, quindi 50 anni non ci sono più. Speriamo nelle nuove generazioni. Il ragionamento che ha fatto De Rita non fa una grinza. Io però mi piaceva dirlo, perché ormai ce lo diciamo soltanto a cena tra i colleghi e gli amici, mi piaceva denunciare pubblicamente questo fatto. C'è stata una generazione in Italia che è mancata.
Non sono solo i sessantenni che fanno autocritica, no, esatto. Mi sento meglio. Io, zio, una battuta.
Sì, no, io da cinquantenne non mi voglio cospargere il capo di cenere, anche perché non potrei controllarne gli effetti. Non credo che la bellissima analisi, e come diceva anche il professor Orlando, anche sintetica, perché è riuscito in pochissimo tempo a farci percorrere mezzo secolo di storia del professor De Rita, poi finisse verso il pessimismo. Io almeno non l'ho interpretata così, e quindi da giornalista voglio solo fargli una domanda, se mi è possibile. Lei ha individuato un punto ben preciso d'inizio che mi ha molto colpito: il 62 è una figura di spicco della cultura cattolica, quindi di una cultura importante per il nostro paese. Questa partenza, questa pietra che ha cominciato a rotolare allora, ha poi trascinato dietro di sé altre storie e altre culture per arrivare fino ai giorni nostri. Oggi la nuova fase che si auspica, in fase di avviamento, forse dovremo aspettare qualche 4 anni, 5 anni, su quali culture può fare riferimento? Cioè, da dove dobbiamo aspettarci che arrivi l'inizio di una nuova fase? Ancora una volta dalla cultura cattolica?
Scusate. No,
sono io, professore.
Niente, io sono un ultra settantenne, quindi non ho rimorsi, non ho problemi, non faccio autocritiche. Lascio tutta la responsabilità ai sessantenni, ai cinquantenni, ai quarantenni. I miei figli sono quarantenni, quindi qualche problema ce l'avranno, poverini. Però io sono uno che, tutto sommato, ho cominciato a lavorare il primo dicembre del 55, quindi siamo in epoca preistorica, e tutto sommato mi sono goduto un mestiere bello in una società particolarmente interessante. Più di quello un ricercatore non avrebbe potuto chiedere. Avessi fatto un altro mestiere, magari di politico o di amministratore pubblico, sarei stato più infelice, ma la fortuna ha voluto che facessi un altro mestiere. Da dove venivano le... per rispondere a Giozzi, e da dove può venire il prossimo ciclo? Io non credo che possa venire da culture alte, come quella risorgimentale, che venne da culture veramente alte. Ho citato Rosmini o Leopardi, Mazzini o Gioberti, effettivamente erano i grandi dell'epoca. Oggi non ce ne sono più. E i cattolici in quell'epoca non furono minoranza, furono anzi quasi la maggioranza, anche se poi perdettero totalmente. Ma non c'è nulla di cattolico nella dimensione statuale di allora. Voi sapete che cattolici avrebbero avuto uno Stato federale sotto la presidenza del Papa, cosa molto improbabile, e dobbiamo solo ringraziare lo Spirito Santo che non sia successa sostanzialmente. Ugualmente il ciclo riformista, è vero che c'è cultura socialista, cultura comunista, cultura repubblicana, e cultura, perché no, sindacale, se pensiamo a Di Vittorio o pensiamo a Pastore. Ma anche lì il mondo cattolico, tranne il codice di Camaldoli, tranne il giro saraceniano e dossettiano delle cronache sociali e della Svimez, ha avuto un rilievo relativamente limitato. È stato più socialista, social comunista, il ciclo delle riforme. Quest'altro è cominciato, questo ultimo, io ho detto, è cominciato con Don Lorenzo. A me piace pensare così, anche se so benissimo che l'obiezione di coscienza è vecchia di secoli, però nella storia italiana, nella storia di una società che aveva fatto 70 anni di cultura risorgimentale rigida e statalista e 20 anni di fascismo, l'idea dell'obiezione di coscienza è stata una bomba atomica, e credo che però non è stata la cultura cattolica. Certo, nella cultura cattolica, l'ho sempre detto, in campo cattolico ha perso una buona occasione, perché la cultura cattolica è sempre stata personalista, sempre centrata sulla dignità della persona, sulla irripetibilità della persona singola, unica e immodificabile immagine di Dio. Perché si sono fatti fregare il personalismo cattolico, la carica del valore dell'individuo, il valore della persona dai pannella di turno? Non lo so. Però è anche qui, nelle società moderne, i padri sono tanti, non possono essere soltanto padri cattolici. Il prossimo, se ci sarà, sarà anche qui, come io penso che sia, una cultura comunitaria che avanza. Può darsi che ci sia dentro anche molta cultura cattolica, oltre che cultura di comunità tradizionale, ci sia la cultura dei parroci, la cultura dei catechisti, la cultura dei borghi con le parrocchie vitali, però non sarà soltanto quello. La cultura cattolica negli ultimi 170 anni è stata una cultura enzimatica, non è stata una cultura prevalente, non è stata una cultura dominante. E permettete di dirlo a un cattolico praticamente regolarmente iscritto ed osservante, credo che sia stato meglio così. Grazie signore, arrivederci. Grazie.